Care creature, volevo condividere con voi alcuni pensieri che sono nati un po' dalla meditazione dei Vangeli, delle due domeniche che abbiamo appena vissuto in maniera così straordinaria e particolare un po' a casa nelle nostre famiglie. Certo voi direte, ma sono già passate, ma sentivo un po' l'esigenza di non correre via, visto che abbiamo un po' di tempo in questa sosta forzata, possiamo magari ritornarci un po' sopra, se può essere utile. Fatene quello che volete come uso. Questo tempo del coronavirus ci costringe a restare a casa, no? A ridurre le nostre attività, le nostre relazioni, i nostri movimenti per non essere contagiati e soprattutto per non essere portatori di contagio verso le persone più fragili di salute. Ma se fisicamente i nostri movimenti si riducono, non ci è impedito di camminare nello spirito. Dico questo perché Gesù, nelle prime due domeniche di Quaresima, ci ha portato un po' a spasso e il tour operator è proprio lo Spirito Santo. Prima ci ha portato nel deserto, nella prima domenica di Quaresima, poi ci ha coinvolto in una salita sul monte, domenica scorsa. Il viaggio nel deserto con Gesù è un percorso contemplativo. In quel luogo di polvere, Gesù, nel suo amore traboccante per ciascuno di noi, deve rifare l'uomo, che è polvere soffiata da Dio, come dice il racconto della creazione nel libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. L'uomo fatto per respirare Dio e quindi custodire in ogni attimo presente la vita che in Dio è bellezza e amore insieme. Questo uomo sceglie l'apnea, cioè sceglie di non respirare il soffio di Dio, e da vivente, custode della vita, diventa mortale e mortifero. E allora Gesù nel deserto ricrea l'uomo, capace del respiro di Dio, lottando contro tre prospettive di umanità, o forse dovremmo dire di disumanità, proposte dal diavolo. La prima prospettiva è la tentazione del procurarsi il pane da solo, pensando che il respiro della vita, il suo significato più essenziale, sia nell'agire per il pane. E propone di fatto un orizzonte di vita senza Dio. Se sei figlio di Dio non hai bisogno di Lui, per cui puoi trasformare tranquillamente queste pietre in pane. Puoi concentrarti su te stesso e sulle tue proprie abilità. Puoi addirittura pensare fondamentalmente a una vita senza gli altri, senza tenere conto degli altri. Anzi, gli altri potrebbero diventare potenziali competitori con te. La tentazione del pinacolo del Tempio è quella che porta a provare se Dio è proprio Dio, propone un modo di vivere dove io metto le condizioni. Dio e gli altri sono sempre sotto esame. Ti do la mia fiducia solo se. Ed è ovviamente una fiducia a tempo, perché controllo, perché o sei come dico io, oppure ciao ciao. E la terza tentazione, la tentazione dei poteri e del regno del mondo ottenuti adorando Satana, è la proposta di una vita del tutto e subito, pronta, disponibile a tradire ogni relazione, se possa avere tutto e subito. Tutto e subito, che può avere la forma del riconoscimento personale, tutto e subito che può avere la forma dei soldi, dei beni materiali, proviamo a immaginare la logica anche della ludopatia, no? Del gioco che promette, che illude. Tutto è subito in piacere e gratificazione, che ci fa conoscere tante volte le esperienze dei tradimenti nei nostri rapporti, sia di amicizia che anche i rapporti d'amore. Tutto è subito in potere. Queste sono tre prospettive di vita che comunque distorcono il rapporto con Dio, non volendolo, comandandogli o tradendolo con altri dei, ma anche distorcono il rapporto con gli altri, pensandoci come non responsabili gli uni degli altri, ma prima vengo io, pensandoci come in qualche modo determinatori della vita degli altri, o pensandoci capaci anche di non custodire le relazioni, vivendo un po' da bandierine. Ecco, Gesù vince la lotta contro queste prospettive che sembrano offrire la vita. In realtà ci staccano dal respiro di Dio, ci staccano dal rapporto con gli altri, rendendoli appunto con competitori, avversari, ostacolo alla nostra realizzazione. Prospettive che spezzano la nostra identità più profonda, perché non siamo semplicemente uomini e donne, ma siamo figli e figlie, cioè persone che hanno da subito una relazione d'amore, chiamati a riceversi da un volto materno e paterno che li desidera e li ama da sempre. Questo noi siamo in profondità, agli occhi di Dio. Così Lui ci ha pensato e sognato. E com'è che vince la lotta Gesù? Nel momento in cui di più fa esperienza di essere come la polvere del deserto, fragile, inconsistente, dopo il digiuno, nella debolezza Gesù ha due atteggiamenti. Il primo è che non entra in dialogo con il tentatore, non discute. E il secondo è che attinge alla parola di Dio Padre, cioè potremmo dire, usando sempre la stessa immagine, respira la sua aria. È un'aria piena di parole e di memoria di una cura che Dio ha avuto per il suo popolo. Alle tentazioni Gesù risponde con frasi della parola di Dio, ma che sono esperienza di un popolo che ha conosciuto la fedeltà di Dio. Sceglie Gesù di fidarsi delle parole e della memoria d'amore che lo Spirito Santo soffia in lui. Una cosa simile la facciamo anche noi quando in momenti difficili ci viene in mente magari una persona che abbiamo amato, che non c'è più, e ci viene in mente quello che avrebbe detto o che avrebbe fatto lei in quel momento lì. Quando viviamo legami forti, abbiamo presente queste persone e anche il loro modo di essere. Se questo loro modo di essere ci ha nutrito, ci ha fatto respirare vita, ci ha dato saggezza, ci ha dato forza. La quarantena nel deserto è simbolica di un tempo necessario per non essere contagiato dal virus del maligno che vuole sfigurare Gesù, come ha fatto con l'Adamo in origine, facendogli cambiare il DNA di figlio amato. Non sono solo 40 giorni effettivi, no? Sono 40 giorni simbolici perché risvegliano il ricordo dei 40 anni del popolo dell'Esodo. E anche i 40 anni sono gli anni della vita media di un uomo all'età di Gesù. Il suggerimento è quello di pensarsi in stato di lotta, di attenzione, di veglia per tutta la vita. Gesù lo troveremo anche nel giardino degli ulivi, ancora tentato, ancora in lotta, ancora vincitore. Allora, da questo viaggio che cosa possiamo portare a casa? Da questo viaggio con Gesù nel deserto? A me sembra che possiamo portarci a casa intanto una domanda. quando sono nella fragilità, in momenti di debolezza, quale di queste prospettive di apparente vita offerte dal tentatore a Gesù sento che mi prendono di più? Con quali sono più tentato a entrare in dialogo? Quella del mi arrangio, io senza Dio? Quella del tutto sotto controllo e secondo le mie condizioni? O quella del tutto e subito? E poi Gesù ci offre e ci permette di mettere nello zaino, per tornare alla nostra vita, anche uno stile di lotta, che ha tre passaggi. Il primo è, mi pare, la vigilanza dei pensieri e dei sentimenti con cui io rischio il dialogo. Non tutti i pensieri e i sentimenti che abitano la nostra vita, il nostro cuore, appunto vengono da Dio. Alcuni sono del tentatore che vogliono distorcere il volto nostro, vogliono offrirci queste prospettive che sono senza il respiro di Dio. E allora è importante la vigilanza. Il secondo tratto dello stile di lotta è il coraggio di fermare quelli, cioè quei pensieri, quei sentimenti che non mi fanno più respirare Dio. Quei pensieri, quei sentimenti che mi portano, appunto, come dicevo, ad altre prospettive. E il terzo tratto di lotta è la memoria di parole di Dio e anche l'ascolto di queste parole, il nutrirsi di queste parole, che poi mi ricordano la sua cura, la sua fedeltà e il suo amore. Nei momenti di debolezza queste parole possono riaffiorare, su queste parole io posso respirare, appoggiarmi per trovare forza e non lasciarmi suggestionare dalle seduzioni maligne. O Cristo, fratello di cammino nel deserto della vita, nella mia fragilità e piccolezza, nel mio essere polvere, soffia il tuo Santo Spirito, perché io possa respirare la memoria di un Dio che mi ha insegnato a chiamare con confidenza papà. Soffia il tuo Spirito su di me, perché contro il tentatore che mi vuole isolato, che mi vuole sospettoso, che mi vuole in balia del tutto e subito, la tua vittoria sia la mia vittoria. Ogni volta che nella mia quotidianità dovrò scegliere tra credere che sono un figlio, una figlia amata come te, o scegliere di pensare che devo arrangiarmi da solo.